consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Roberto Rossinelli mi assiste in regia. Al centralino di Rete 1 c'è Michela De Pedrini. Allora, il titolo della consulenza di oggi è Alla scoperta dei talenti dei figli, perché ognuno di noi ha un talento cosiddetto naturale, che attraverso l'educazione genitori e insegnanti possono mettere a fuoco e valorizzare. Sui banchi e nelle aule scolastiche c'è la differenziazione scolastica, appunto proprio per coinvolgere e motivare i diversi studenti e le diverse studentesse nel processo di apprendimento, e noi oggi ci chiediamo se si possono applicare alcuni di questi principi anche in famiglia, affinché i genitori possano offrire stimoli diversi ai propri figli. E oggi ci vogliamo anche chiedere quale attitudine dei genitori ci vuole per individuare, far emergere e coltivare i talenti dei propri figli. E poi ci chiederemo anche: ma che cos'è in fondo il talento e perché scoprire il proprio talento naturale è importante per la nostra crescita personale? Cerchiamo di rispondere a queste domande con la nostra ospite di oggi, che per l'influenza è collegata al telefono con noi, non è qui in studio, e do il benvenuto a Sara Öptling Nguyen. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a tutti.
Sara è coach e counselor relazionale, è già stata ospite diverse volte della consulenza, ma ha anche un passato come docente di scuola media, e come docente si è specializzata proprio nella differenziazione scolastica. Allora direi, magari partiamo da una definizione di che cos'è la differenziazione scolastica, cosa si fa appunto sui banchi di scuola per accompagnare e coinvolgere tutti gli studenti nel processo di apprendimento.
Esatto, allora, come dicevi tu, la differenziazione ha come obiettivo includere tutti gli studenti, far sì che siano motivati ad apprendere, si lasciano coinvolgere nei percorsi di apprendimento permanente e abbiano risultati buoni scolastici. Gli obiettivi della differenziazione scolastica sono proprio legati all'autorealizzazione e all'autoattuazione degli allievi, sia a livello cognitivo che emotivo che sociale, quindi le competenze allargate, quindi non solo scolastiche, e promuovere una formazione armoniosa che porti appunto a cittadini che vogliono o apprendono il bene della società e dell'umanità. La differenziazione si suddivide chiaramente quella scolastica in vari aspetti, ci sono quelli qualitativi come per esempio la differenziazione didattica, organizzativa, quindi questi sono un po' specifici più della gestione dei gruppi. Quello che invece può interessare appunto anche genitori o educatori o chi ha a che fare con uno o due o tre bambini è la differenziazione educativa. Questa è incentrata al processo di recettività degli interessi e del profilo dei singoli allievi, quindi si va proprio un po' a caccia dei talenti e li si porta ad allenare, ad usare, quindi in un team, in un gruppo, in una classe, far usare i talenti individuali.
E allora incominciamo anche a dire che cosa possiamo rubare di questa differenziazione scolastica per facilitare un po' il lavoro dei genitori alla scoperta dei talenti dei propri figli. Che cosa possiamo distillare, che cosa è importante ritenere?
Allora, sicuramente l'aspetto importante è quello dell'inclusione. Inclusione intende proprio prendere la persona intera come unica, quindi del figlio in questo caso, e incoraggiare a usare le proprie capacità, quindi sfruttare al massimo, anche correndo qualche rischio di qualche fallimento, ma acquisendo delle conoscenze, delle competenze in un ambiente ritenuto sicuro, ma anche flessibile, quindi non rigido. Quindi proporre diversi ambienti, degli spazi aperti, degli oggetti per sperimentare varie diciamo, varie tecniche, se mi riferisco magari al disegno, alla pittura, mettere a disposizione proprio dei materiali, questo soprattutto per i bambini più piccoli, ma anche è qualcosa che rimane, quindi un ambiente creativo, un ambiente che dà stimoli. E in questo modo appunto si può attivare la motivazione e la differenziazione lavora proprio anche sull'efficienza e sull'autorealizzazione, come dicevamo prima.
Io sto annotando perché magari questi punti ci saranno utili nel corso della nostra chiacchierata. Invece nel suo lavoro come coach, che strumenti adotta per mettere in atto, diciamo, questa differenziazione?
Allora, una delle tecniche che utilizzo, quindi con persone che si rivolgono a me per delle problematiche, diciamo delle crisi di autogoverno rispetto ad essere genitori, quindi il sistema famiglia non funziona o ci sono altre conflittualità o ci sono delle scelte magari difficili da prendere, io utilizzo il parent coaching, che è quello proprio di attivare il talento genitoriale, quindi un lavoro che viene fatto col genitore o con entrambi i genitori per trarre delle risorse, dell'energia, e quindi poi cambiando il genitore cambia tutto il sistema, no? Quindi se il genitore acquisisce consapevolezza del suo ruolo, quindi della sua responsabilità educativa, che sì della cura dei figli, ma anche per esempio lo sviluppo affettivo, insegnare il rispetto di sé, lo sviluppo emotivo del bambino, quindi un affiancamento allo sviluppo emotivo del bambino, si può proprio mettere al centro la responsabilità genitoriale, e questo funziona bene anche in casi di separazioni o di divergenze, diciamo così, negli stili educativi dei genitori, che poi portano un po' a delle conflittualità o delle problematiche che poi magari manifesta il bambino o il ragazzo, ma sono legate magari a un po' di confusione nella genitorialità.
Mettere in campo un'energia diversa, dunque il ruolo del genitore o comunque dei ruoli genitoriali è importante in questa caccia al talento, o perlomeno in questo favorire un terreno diciamo fertile dove il talento possa spuntare ed emergere.
Sì, esatto, perché appunto la chiamo un po' la ruota del talento genitoriale, ci sono, diciamo, prevalentemente tre aspetti, no? C'è quello affettivo, quindi la parte della relazione, dell'affettività, dell'accoglienza, del dare sicurezza, dell'accogliere. Poi c'è quello anche del controllo, quindi comunque del dare delle regole, io dico sempre la cornice che deve essere sempre adattata all'età e alle situazioni che il figlio appunto cresce, quindi non può esserci la stessa cornice permanentemente, quindi una cornice flessibile all'interno della quale il figlio può muoversi. E poi la terza area è quella della comunicazione, quindi il saper incoraggiare, il saper anche indirizzare, no? Mi piace un po' l'esempio della bussola, ecco, è il figlio che ha la bussola in mano, il genitore può indicare un po' quello che sono i valori, il nord, affiancare, diciamo mantenere un po' sulla rotta, ma lasciando sperimentare il figlio.
Lasciare sperimentare al figlio, mantenere la rotta, significa anche forse tenere a bada le aspettative che ogni genitore forza vuole ha verso i figli.
Sì, esatto, è proprio l'errore da evitare, no? Quello di confondere una nostra passione come adulti, come genitori, con quella del figlio e magari anche imporla. A volte può essere anche che il figlio asseconda in un primo momento perché vede il genitore felice, soddisfatto di accompagnarlo per uno sport o suonare uno strumento o qualsiasi altra, diciamo così, competenza, abilità. E lo fa in un primo tempo perché è il genitore molto convinto, però poi a un certo punto il figlio manifesta il suo talento, il suo piacere, la sua passione, e quindi di solito si dovrebbe dire appunto di provare anche più cose, no? Quindi soprattutto quando il figlio magari è un po' più stanco, non va così volentieri, quindi bene tenere la costanza lì dell'impegno, però anche rivedere un po' e proporre delle altre cose per sperimentare altro.
Dunque, ecco, sempre osservare, ascoltare ed eventualmente non incaponirsi, no? Con il portare comunque a termine, continuare ad alimentare la motivazione perché il segnale del disinteresse dovrebbe interrogarci, capire che forse non è quella la strada.
Esatto, perché è da tutte e due le parti, quindi se un figlio viene portato a fare un'attività che magari non corrisponde, può anche nuocere un po' alla sua autostima, quindi può anche creare delle crepe nel rapporto che si ha col genitore, perché lui non ha più voglia, non si comprende. La stessa cosa accade se si minimizza o si ignora un talento, quindi se viene manifestato un desiderio di provare qualcosa e magari il genitore dice no, è troppo lontano, costa, non mi sembra, non ti vedo lì, anche questo può anche poi portare ad avere una rabbia o appunto delle crepe un po' nel rapporto genitore-figlio.
Stanno arrivando i primi messaggi, però prima di ascoltare Roberto Vecchioni, che abbiamo in scaletta una bellissima canzone, forse tentiamo una definizione di talento che poi magari rimetteremo in discussione nel corso di questa ora assieme. Sara.
Sì, allora partirei da quella che ho scritto anche nel mio libro, cercando tra tante, quindi parto dal fatto che il talento è un'unità di peso storicamente ed è quindi una somma di denaro corrispondente, quindi è il carico che un uomo poteva portare sul dorso. Il valore è variato chiaramente nei luoghi e nei tempi, quindi è un'abilità naturale, un'inclinazione, una dote. E se non si è naturalmente provvisti del talento, non è qualcosa che si può imparare. E curioso è che, per esempio, ad Atene il talento corrispondeva a 20 kg d'argento, quindi è una ricchezza importante e anche che dà delle responsabilità a chi porta il talento, no? Di come usarlo.
Allora, contatti e poi ascoltiamo Roberto Vecchioni, Sogna, ragazzo Sogna.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo. Sogna quando cade il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazza, sogna, piccola ragazza, nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazza, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
Nei Grigioni il passo della Lenzerheide è chiuso tra Curvalden e Parpana a causa di un incidente. In merito ai treni navetta segnaliamo inoltre che alla stazione di carico della Furka a Doberwald ci sono tempi di attesa di almeno un'ora. E abbiamo sentito Vecchioni con la canzone Sogna ragazzo sogna, una canzone dove si dice che la strada dei sognatori è più difficile di quella degli altri. Ai sognatori, a chi sogna, verranno dette parole rosse come il sangue, nere come la notte. Eppure, Sara, io ho letto che la capacità di sognare, di fantasticare, è una buona risorsa per scoprire il proprio talento, per scoprire il talento dei propri figli.
Esatto, è proprio la capacità di immaginare, di scoprire e guardare con occhi nuovi ogni giorno il figlio che cresce, no? Dicevo prima anche le cornici flessibili, quindi l'ascolto attivo, no? Che anche Gordon ci insegna, quindi è un ascolto che guarda con gli occhi, ascolta quello che il figlio porta, quindi non porta già delle interpretazioni, degli schemi prefissati, ma proprio è come credere in loro, no? Sognare in fondo come genitore, credere di più nel figlio, e per un bambino la fase magica si spera duri più a lungo possibile, è fondamentale nei primi anni di vita fino a 5-6 anni, perché aiuta proprio a costruire tutto questo far finta di, no? Di giocare a cucinare, giocare a volare, quindi è proprio una fase fantastica che appunto sviluppa tantissime competenze creative che poi vengono anche chiamate soft skills da più grandi, ma se si lascia sperimentare bene i bambini questa fantasia hanno già fatto grandi lavori di problem solving e di altre tecniche che poi da più grandi dobbiamo imparare.
Sì, il famoso pensiero magico dei bambini, appunto utile per le competenze trasversali. Allora, immaginazione, capacità di fantasticare, di sognare, ma anche creatività. Anche questa è una parola che torna spesso. Appunto, un po' l'idea di tenere aperte tante porte, quella che il pensiero magico ci può far tenere aperte, ma anche di entrare, uscire, di giocare appunto con uno spirito creativo.
Sì, esatto, è come proprio antifissità, no? Siccome siamo unici, siccome siamo in costante movimento, sia il genitore sia il figlio, questo mantenere questa creatività accesa, questa esplorazione, questa possibilità di cambiare delle cose, di inventarsi delle soluzioni o anche dei riti,
eccetera, è proprio qualcosa di importante. Infatti uno dei consigli ai genitori è di ritornare, ricordare il periodo quando erano bambini e proprio riprendere le emozioni di questi momenti magici, di quanta fantasia in questi giochi, di quanta creatività mettevamo, e poi rimetterla in campo come genitori per delle soluzioni anche un po' nuove.
Ecco, sì, le capacità di rimettere in campo, di rigiocarsi delle competenze, delle risorse. È chiaro che essere genitori, e sia anche il ruolo del controllo, il controllo normativo, delle regole, è difficile dosare poi regole e creatività, quanto uno e quanto l'altra, quanta elasticità e quanta è quella un po' la sfida, probabilmente.
Esatto, il movimento del crescere, no? Anche noi genitori cresciamo come genitori, cresciamo come persone, ed è proprio quanto tengo una regola importante quando posso invece cambiarla e guardare quello che ho davanti.
Leggo due messaggi fra quelli che stanno arrivando. Allora, Carlotta ci scrive: nello sport io sono un essere polivalente, mio figlio pure, mia figlia non tanto. È una regola che vale sempre nell'ereditarietà dei talenti?
Allora, penso che ci sono un po' di predisposizioni, sicuramente, dicevamo, il talento è qualcosa di innato, quindi è qualcosa che già abbiamo dentro, e quindi il fatto di portare determinate caratteristiche sicuramente è qualcosa che può essere nei geni, ma poi anche in quello che propongo al figlio, le musiche, le letture, gli stimoli, andare a teatro, vedere dei quadri, poter insomma fare dei bagni d'arte o anche movimento, quindi sperimentare questi ambienti di gioco libero, dall'arrampicarsi, salire sul muretto, quindi tutte queste sperimentazioni potenziano quello che era magari una predisposizione già innata. E qui introduce anche la differenza tra un figlio e un altro figlio, no? Che era uno dei temi che ci confrontavamo prima della trasmissione, no? Quindi il fatto di dire: uno ha delle inclinazioni e magari sono vicino alle mie, quindi sono sportiva anche lui e quindi così, e l'altro no, e quindi anche rispettare, lasciare provare delle altre cose all'altro figlio, sviluppare altri aspetti di sé.
E qui l'elasticità, quando si hanno più figli, di seguirne uno e poi seguire anche l'altro, è chiaro?
Assolutamente.
Un altro messaggio ci chiede se questi metodi di coaching possono essere anche applicati con figli che hanno disturbi dell'apprendimento scolastico.
Allora sì, sicuramente il genitore è un importante alleato, così come lo sono i docenti e le varie strutture delle persone che seguono il ragazzo, però se il genitore riesce a comprendere un disturbo di apprendimento e quindi riesce a comprendere che certe cose non sono svogliatezza, quindi è un po' la modalità di rileggere certi atteggiamenti, che prima che venga diagnosticato un disturbo di apprendimento spesso vediamo dei comportamenti, vediamo delle situazioni e non abbiamo gli occhiali per leggerle, no? Un po' come si diceva, una chiave per aprire una certa porta, e quindi poi un lavoro sulla genitorialità, un lavoro di coaching può essere di come accolgo questa diversità. E quindi dicevamo prima, la differenziazione, il primo punto della differenziazione è proprio l'inclusione di tutti gli stili di apprendimento, con anche eventuali difficoltà, che poi sono in realtà i disturbi di apprendimento richiedono di apprendere delle strategie diverse da quelle che valgono per la maggior parte di allievi.
Un altro messaggio fa proprio riferimento ai talenti diversi dei figli e ci chiede: ma allora ogni genitore dovrebbe con il figlio instaurare una relazione diversa, visto che il talento che magari riconosce nel figlio è diverso?
Sì, io penso che qui è molto azzeccato, è la diversità. A volte differenziare ci spaventa come genitori, perché vorremmo essere uguali coi figli, trattarli allo stesso modo, amarli allo stesso modo. La differenza è che appunto differenziare non significa amare, è solo amare in modo diverso, e quindi dare al figlio quello che serve nella sua unicità. per cui è un bell'allenamento. A me è capitato fin da piccolo di parlarne anche io, due figli, e dire a loro: se a voi sembra di vedere una differenza che non vi fa stare bene, parlatene, perché non comprerò esattamente la stessa cosa nello stesso momento, se qualcuno ha bisogno di una cosa magari non è il momento che ha bisogno l'altro, stessa cosa col tempo, magari che ci si divide, si ha a disposizione le attività extrascolastiche. Quindi ho dato come riferimento il dire: se c'è qualcosa, io faccio del mio meglio, perché per me vi voglio bene allo stesso intensità, ma in modi diversi, perché siete due persone diverse. E quindi dare la possibilità al figlio, legittimarlo, di dire: se qualcosa non va, se qualcosa non ti fa stare bene, parlane. E così noi possiamo riindirizzarci e riprendere contatto con questa differenza che possiamo fare nell'educare,
sì,
i figli.
Sì, perché nell'ambiente familiare si dice spesso, quasi con un mantra: io non faccio differenze, i miei figli sono uguali, e così. E ecco, qui allora si dice al figlio: beh, se c'è qualcosa che non ti suona giusto, che non, appunto, che crea qualche malessere, comunicalo. E dunque...
Sì, anche perché, esatto, io penso che anche dare la stessa cosa, parte che non serve a entrambi, e quindi qualcuno riceve qualcosa che non gli serve, mancherà qualcosa che invece serve. E poi appunto il fatto che a volte con gli occhi, diciamo così, un po' da figlio unico, che non siamo magari, no? Però vorremmo l'esclusività, vorremmo tutto, quindi facendo i confronti si può vivere qualche frustrazione. E quindi l'importante è di dare proprio già la possibilità, l'autorizzazione al figlio di esprimere se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non fa stare bene. Invece fare uguale è limitante, va un po' meno quell'unicità e quella creatività che abbiamo detto prima.
Sara, dopo la nostra prossima canzone vogliamo dire che cosa non è il talento. Abbiamo dato una definizione in positivo, magari poi diciamo anche che cosa, con cosa forse sì, non va confuso il talento. Vi ricordo intanto i nostri contatti e poi ascoltiamo i Backstreet Boys.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I original?
Y'all.
long as there'll be music, we'll be coming back again.
Alla consulenza stiamo parlando di talento, come si fa a scoprire il proprio talento, come si può scoprire il talento dei propri figli. Abbiamo una telefonata. Salvo, buongiorno, ben arrivato alla consulenza.
Buongiorno.
Ci dica.
In relazione alla nuova indicazione che lei dava sul tema dei talenti, volevo ricordare qualcosa che è stata detta da Nietzsche, quando diceva che con un talento in più si è spesso più insicuri che con uno in meno, come il tavolo sta meglio su tre che su quattro gambe. Ecco, era un po' questo. Cioè, il rischio dei troppi talenti è la dispersione. Il rischio che i talenti non vengano fuori è se i ragazzi sono troppo stressati. Voi avete fatto un po' un accenno all'infanzia, io faccio riferimento un po' più all'adolescenza, cioè quindi ai ragazzi del liceo, eccetera. E una volta, quando insegnavo al liceo, mi ponevo il quesito se le troppe ore di lezione favoriscono il venire fuori dei talenti, oppure se dopo 8 ore di lezione il ragazzo, dovendo andare a casa e fare ancora i compiti e quindi preparare gli esperimenti, eccetera, questi talenti non venissero un po' appiattiti. Ecco, questo è il quesito che mi ponevo. Poi mi sono interessato per quello che riguarda la creatività, sono presidente di un'associazione che si occupa di creatività e ho sviluppato per esempio un metodo per imparare a scrivere poesie, che è utile, a mio avviso, non per diventare poeti, ma per diventare degli utilizzatori più esperti del proprio cervello, e quindi queste erano un po' le cose che volevo dire.
Grazie Salvo, ci ha messo sul tavolo tantissimi spunti. Sara, sì. Allora a lei commentare. Grazie Salvo, ci ascolti per radio, grazie.
Allora, effettivamente è un intervento ricco e finalmente parliamo anche non solo di bambini, quindi sicuramente il fatto del talento è una predisposizione, e durante l'espressione del proprio talento è quando c'è una libertà di espressione, quindi c'è una, si chiama anche andare in flow, quindi è un momento dove c'è qualcosa che talmente piace, talmente appaga, talmente dà soddisfazione e piacere, che ci si dimentica il tempo, ci si dimentica la fame, ci si dimentica la fatica. Gli sportivi, per esempio, cercano proprio di andare in flow, perché è un momento anche creativo, e dove proprio c'è, non ci sono i paletti, non ci sono gli schemi, e siamo alla massima utilizzazione del nostro talento. Quindi il talento in senso lato non è qualcosa che è declinato rispetto a un singolo sport, una singola attività, ma è proprio qualcosa di intrinseco. Per esempio, una cosa interessante è che se abbiamo un talento e non viene riconosciuto, non viene da bambini o da ragazzi, non viene, diciamo, facilitato, incoraggiato, comunque con un po' più di fatica, però poi se è qualcosa che veramente piace riemerge anche dopo, anche in età adulta, e quindi ben venga questa anche creatività attraverso l'uso della poesia, che è sicuramente qualcosa di molto bello. Conosco per esempio persone che usano anche tecniche come il caviardage, che sono delle tecniche di poesia partendo da pagine di libro, veramente affascinante.
E invece cosa pensa della frase che ha citato Salvo di Nietzsche, che dice troppi talenti, andare a scoprire troppi talenti c'è il rischio della dispersione?
Questo sì, mi piaceva anche quella del cavolo, no? Quel parallelo, quindi effettivamente quando qualcosa ci riesce anche in modo molto facile, quindi abbiamo un talento, qualche volta se non siamo consapevoli non lo sfruttiamo, perché è qualcosa che diamo per scontato, quindi magari non andiamo ad allenarlo, no? Questo ci rilaccia un po' al discorso che dicevi tu prima della canzone, no? Cosa non è un talento? Cioè il talento comunque per diciamo così emergere ha bisogno di tanta costanza, tanto allenamento, tante ore, c'è una famosa regola delle 10.000 ore, cioè il primo violino di un'orchestra per arrivare lì, oltre che avere un talento, ha anche allenato tanto, 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 tanto questa capacità. E quindi sull'avere tanti talenti la dispersione è un po' il fatto forse che si confonde talvolta il talento con il successo. Quindi il talento non è per forza legato a qualcosa di professionale o a qualcosa che darà una garanzia di successo, ma avere talento è anche far meno fatica nel fare qualcosa. E quindi...
Il terzo spunto che ci ha dato Salvo riguarda proprio i ragazzi o le ragazze magari stressati per il rendimento scolastico, che però è anche lì qualcosa di diverso rispetto al talento. Lui diceva magari poi arrivano a casa dopo ore e ore di lezione, devono fare i compiti, devono studiare e magari poi sotto tutto questo grande lavoro il talento rimane quasi soffocato.
Sì, questo non possiamo entrare chiaramente in merito delle ore di scuola o del carico scolastico, perché talvolta può anche essere davvero eccessivo, qualche volta è giustificato, ma penso che tante volte quando viene dato un compito forse il docente non ha lo sguardo su tutto quello che viene assegnato a un ragazzo. Però credo che anche i genitori a volte danno troppe proposte, quindi troppi corsi fuori scuola, cioè conosco bambini veramente già piccoli di elementari che fanno 3-4 attività extrascolastiche dopo la scuola, quindi viene un po' a mancare quel tempo libero che è quello che usiamo, è quello che di solito mettiamo in campo il nostro talento naturale ed è lì che lo scopriamo, perché con pochi mezzi, diciamo, un ambiente creativo, dei materiali, si può sviluppare e allenare questo talento, mentre nei corsi si va un po' più su da qualcosa di specifico, di settoriale.
Un altro messaggio ci dice: tutti noi abbiamo dentro la creatività, bisogna saperla fare uscire. Io lo faccio e lo sto facendo, ci scrive Monica. E qui mi verrebbe spontanea la domanda, si può sempre scoprire un proprio talento anche in là con gli anni, insomma, quando si è degli adulti o adulti maturi?
Sì, io penso di sì, perché la situazione che si pone la vita, quindi se non abbiamo riconosciuto un talento per due motivi, uno non ce n'è stato dato la possibilità perché non è stato riconosciuto da altri e quindi non l'abbiamo allenato, oppure per noi anche era molto facile fare determinate cose e quindi abbiamo anche sottovalutato che quella fosse un talento, perché quando ci riesce facile qualcosa pensiamo che per tutti sia così e quindi qualcosa che magari uno ha dato per scontato e non ha magari allenato e non ha messo creativamente nella sua vita. E quindi il fatto che ci si confronta magari con genitori, si scopre, io dico sempre, io ho imparato tanto e ho insegnato tanti anni e ogni volta mi sono detta desidero apprendere qualcosa da ogni lezione, quindi è chiaro che il mio ruolo era di insegnare, educare, dare degli stimoli, ma anche per me è sempre stato un apprendimento e quindi in ogni situazione posso scoprire qualcosa.
E questo è importante, andare ancora anche alla scoperta dei propri talenti o magari del talento accantonato, così è importante per crescere come individui, no? Per realizzarsi.
Gli esempi delle etichette, no? Ci hanno magari detto quando eravamo bambini sesto nato e non abbiamo smesso di cantare, oppure non sai disegnare o disegni male o scrivi male, e poi ho scoperto persone che in realtà avevano accettato queste etichette e non avevano più provato, da più grandi, avendole l'occasione di sperimentarsi, in realtà hanno scoperto che non erano né stonati o non disegnavano male, ma semplicemente avevano pensato di non essere capaci e quindi hanno poi potuto e possono sicuramente a qualsiasi età riesplorare, riportare a galla e riutilizzare un talento che abbiamo.
Mettere le etichette anche non solo nella relazione genitori e figli, ma in ogni relazione è diciamo qualcosa che ci impedisce di illuminare la vera essenza, cioè è come se ci fermassimo a metà strada, mettiamo troppo in fretta appiccichiamo troppo in fretta una categoria.
Esatto, e poi dopo ci si trova un po' stretti dentro queste categorie, no? Perché sono spesso quando si dà un'etichetta è comunque anche qualcosa di giudicante, è anche qualcosa che sottintende io lo faccio diverso e magari è meglio. Veramente una cosa che dovremmo provare a evitare è dare le etichette, e questo si può anche banalmente con dei piccoli esercizi linguistici evitare di usare le parole tutti, sempre, mai, nessuno. Ecco. Sei così, ma magari in questa situazione faccio fatica ad accettare la tua aggressività, non è sei aggressivo, cioè è mettere su di sé, no, le frasi ed evitare le catalogazioni, le generalizzazioni che poi sono quelle che spingono un po', no, nello stereotipo e nel pregiudizio.
E a proposito di queste etichette arriva un messaggio che ci dice: ho odiato la frase "perché non sei come tua sorella". I genitori talvolta fanno differenze tra i figli perché danno valore solo ad alcuni talenti di alcuni figli, disconoscendone altri che fratelli e sorelle hanno e che però non sono altrettanto validi per avere successo nella vita. E io ho odiato la frase "perché non sei come tua sorella".
Sì, è un bel peso, però penso che da adulti con questa frase, se ancora dà molto fastidio, se ne può fare qualcosa, nel senso che è comunque qualcosa di andare a guardare se stessi, di andare magari a dare dei feedback, di andare a recuperare queste cose, cioè anche farsi dire, no, che magari adesso da più grandi si viene apprezzati dai genitori per altre caratteristiche che magari non erano capaci di vedere in quel momento.
E qui ritorniamo un po' all'inizio, nel lavoro dell'educazione, che appunto l'educazione è proprio un po' questo tirar fuori, no? Come dice l'etimologia della parola, tirar fuori dalle persone, in questo caso il talento. Tu invece del verbo educare hai usato incoraggiare, la famosa bussola, dare la bussola in mano al proprio figlio e dargli la fiducia di cominciare a sperimentare, a individuare una strada.
Sì, la parola appunto incoraggiare è qualcosa che permette agli altri di scegliere in libertà. Questo è quello che mi piace molto, e quindi non è magari c'è come un capo, un insegnante, un genitore, un superiore. Hanno come compito di stabilire delle regole, diciamo, soprattutto per ragazzi in crescita, adeguate all'età in cui sono, ma oltre che stabilire le regole anche indirizzare, e quindi c'è una bellissima teoria che si chiama nudge, che è quello di spingere, si chiama proprio la spinta gentile. Quindi sono due studiosi che hanno scritto questo saggio, che sono Thaler e Sunstein, e loro hanno proprio fatto questo nel campo anche della pedagogia e dell'economia comportamentale, dicendo che se si mettono delle situazioni incoraggianti, la persona tende a scegliere quello che è la scelta giusta, la scelta che fa stare bene, no? E quindi indirizzare.
Ascoltiamo Ligabue, A modo tuo, che è un titolo che ben si addice a questa consulenza, e poi arriviamo quasi alle battute finali e magari diciamo cosa si può fare per coltivare, far emergere i talenti una volta che li si è individuati.
Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu, tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile, sarà difficile. Dire tanti auguri a te, che a ogni compleanno vai un po' più via da me. Amore. Sempre a modo tuo. Sarà difficile vederti da dietro sulla strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile. Mentre piano ti allontanerai a cercare da sola quella che sarai. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo, vedrai a modo tuo, gondolerai, salterai, cambierai sempre a modo tuo. Sarà difficile lasciarti al mondo e tenere un pezzetto per me e nel bel mezzo del tuo rotondo non poterti proteggere. Sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice. Mentre tu ti giri e continui a ridere. Amore.
Calcio mi diceva sempre che talento è quasi neanche 20%, tutto il resto è allenamento, ed è vero, perché c'era un ragazzo insieme a noi che giocava e era talento, dopo noi un paio bravi, vogliosi, con duro allenamento l'abbiamo superato il suo talento. E quindi penso che il talento c'entra veramente solamente 20%, tutto il resto è allenamento. Saluti!
Sara, cosa possiamo dire? Talento e allenamento, che fa anche rima.
Sì, esatto, io penso proprio che ha ragione, adesso le percentuali è difficile stabilirle, dipende molto cosa si guarda, però per esempio nel talento sportivo spesso confondiamo e vediamo magari lo sportivo che ha una visibilità molto alta, spesso non è veramente un talento, perché fa magari un exploit e poi si distrae a raccontarlo e a tutto quello che è la visibilità sui social e diciamo così quella di cui parlavamo prima, no? L'avere successo, mentre invece il talento sportivo, proprio perché nel talento, nell'allenarsi, lui ha passione, dimentica il tempo, attrae piacere, sta spesso in palestra o sui prati o sui campi, e questo vale anche nella musica e in altre attività. Quindi il talento, chi lo sente, siccome gli fa piacere, lo usa più possibile, quindi lo allena.
Mio padre, sant'uomo, ci dice un altro messaggio, aveva riconosciuto in me del talento e aveva ragione. Però talvolta c'è anche una questione di autostima, di svogliatezza e di distrazione. Tanto la vita è lunga, ma non così tanto. Questo per dire che talvolta sono i ragazzi a non riconoscersi e i genitori a non offrire fiducia.
Esatto.
Distrarsi, la distrazione.
Io penso che appunto se il genitore è capace di creare un clima di rispetto e di accettazione, e quindi meno possibile giudicante e meno possibile coercitivo rispetto al potere, senza diventare un permissivismo, diciamo, che confonde, quello che è di dare gli input di volta in volta, e quello che dicevamo tante volte già dell'efficacia, l'autoefficacia è quello che poi mi fa sentire e fa crescere la mia autostima, quindi il sapere di saper fare qualcosa, e quindi quando lo faccio lo noto, mi fermo, e quindi quel feedback, che non è solo il complimento, cioè sono proprio tecniche per dare dei feedback efficaci, non generici, quindi dicendo quando fai quella cosa lì veramente sei capace, no? E vedo proprio il tuo talento, vedo proprio, quindi cercare di specificare, non solo dire in generale c'è un talento, ma anche cercare di fissare in cosa lo vedo.
Allora, poi arriva un altro messaggio che ci parla del lavoro dell'insegnante, che è proprio il buon insegnante, quello che è capace di individuare un talento e di alimentarlo. Spesso però a scuola vi è la tendenza di reprimere il talento, soprattutto se è creativo o artistico. Io non so se questo sia così sui banchi di scuola, però noi abbiamo sottolineato che la creatività è importante per appunto andare ad individuare i talenti.
E nei lavori proprio di differenziazione, quindi dal momento che rispetto ciascuno con la sua unicità e i suoi talenti, può essere creato comunque un clima di lavoro dove ciascuno trova nel lavoro di gruppo un qualcosa che porta in campo. Mi è capitato tante volte di vedere dei ragazzi magari con difficoltà scolastiche che però avevano una buona capacità di coordinare il gruppo, di mantenere diciamo il dialogo, oppure altri che magari dicevano io faccio il cartellone perché mi sento, mi piace, o glielo riconoscevano già gli altri. Quindi tanto più io evidenzio che i talenti non ce n'è uno che vale di più e uno che vale di meno, ma valgono tutti, e questo vale anche per le competenze in senso allargato, quindi non solo dei talenti, è il gruppo stesso a metterli in campo e anche a darci manforte quando serve quella cosa lì, so da chi andare a cercarla, da chi andare a chiederla.
13:54, quasi 55, abbiamo proprio un minuto per chiudere. Sara, possiamo dare una sintesi di quanto ci siamo detti oggi? Ce la facciamo in un minuto?
Sì, allora io penso che la cosa più importante è di far sapere ai nostri figli, ma anche ai nipoti, anche agli allievi, anche alle persone che sono in giro, non solo così, che sono incredibili, e quindi che questa genialità interiore, questa passione interiore è qualcosa di legittimo, anche se magari diverge dal pensiero comune o da quello che sono magari le mode del momento, di osare e incoraggiare a svilupparlo.
Allora il verbo è incoraggiare.
Incoraggiare, esatto.
Allora io ringrazio Sara Öptling-Guyen, coach e counselor relazionale, di essere stata alla consulenza. La prossima volta in studio, appena
in studio, esatto,
si riprende dal raffreddore, e magari specifichiamo che non è coronavirus, perché di questi tempi è un normale,
esatto,
raffreddamento.
Esatto, un saluto a tutti e buona continuazione di giornata.
Grazie, alla prossima. Noi con la consulenza ci ritroviamo domani, parleremo di un piatto di salute, dunque l'alimentazione come mezzo per stare meglio. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.